Babino cascato.
Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD...
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
È la nostra nuova sigla.
Buongiorno.
Buongiorno. Beh, buongiorno, nel senso, forse nell'isola di Pasqua è buongiorno.
Magari ci seguono in differita su Spotify e quindi vogliono sentire il buongiorno. Buonasera per quelli che sono in live. Magari qualcuno ci ascolta fra un mese, quindi buon gennaio. Cioè,
quindi
buon
nel caso,
2022.
Buongiorno, buonasera, arrivederci.
Esatto, e magari qualcuno ci sta ascoltando il mese scorso e quindi buon novembre. Cioè, nel senso,
buon gennaio.
Mese è Natale, buon gennaio.
Ciao, Gennaro.
Ciao, Gennaro. Ciao, Fede. Ciao a tutti. Salve. Buonasera. Come state? Splendori. Buonasera, Goat. Come ci ha ricordato ieri il Cerbero? Non so di cosa tu stia parlando.
Hanno fatto la tier list.
Ok.
Sì. Il buon Cerbero ha fatto la tier list degli streamer di tutta Italia e ci hanno messo in Goat.
Capre, giustamente, ignoranti. Greatest of all time.
Grazie. Siamo allo stesso livello di Michael Jordan.
Grazie, Cerberi. Vabbè, non lo sapevo. Sì. Sono contento. Dopo, allora,
e
scriverò.
Su questo, secondo me, hanno fatto una discussione abbastanza interessante.
Sì.
Ovvero, di quanto effettivamente molte persone giudichino il valore di un contenuto in base anche al successo che ha avuto.
Certo.
Quindi. C'era l'opinione, non mi ricordo se era di Gianluca o se era di Davide, credo che fosse Gianluca, che lui diceva, cavolo, è vero, un contenuto può essere di qualità o meno, anche se per esempio un canale, che ne so, fa 200 spettatori invece di 10.000, però al tempo stesso credo che sia comunque parte del successo anche chi riesce un po' a diventare, non voglio dire mainstream, ma comunque che riesce a collegare.
A crescere,
certo,
è uno dei criteri di valutazione.
Esatto, su questo devo dire che io sono ancora molto titubante, perché effettivamente... Quanto un contenuto è collegato al successo anche in base, anzi alla sua qualità in base al successo che ha avuto? Cioè, effettivamente sì, non è qualcosa che può per forza prescindere.
Questa è una cosa complicata, secondo me, perché, allora, ci sono tante questioni da tirar fuori qua. Allora, uno su tutti, sono abbastanza convinto che un certo livello di contenuto non possa diventare virale.
Sì.
Cioè, io adesso, vabbè, prendo... Daily Cogito,
esatto.
Ok? Daily Cogito in una buona parte dei casi è respingente se uno vuole passarsi mezz'ora in tranquillità.
Sì, sì.
Ok, perché ci sono puntate che ti richiedono di stare lì 40 minuti, pensare, riflettere, magari tornare indietro, che ti impegnano. Io non credo che Daily Cogito, e io devo dire, ho sempre cercato questa cosa qua, non ho mai cercato la viralità.
È sempre stata chiara.
Perché per me è sempre stato chiaro, se tu vuoi guardare un Daily Cogito, ti devi impegnare per quella mezz'ora, 25 minuti. Poi dall'altra parte sono convinto che bisogna trovare una giusta via di mezzo, perché la scusa del la gente mi segue poco perché sono troppo difficile è anche una scusa di merda, ok? E io non la uso come scusa, la uso per dire io cerco di selezionare il pubblico, con Daily Cogito cerchiamo di selezionare il pubblico, non me ne frega nulla del pubblico casual, quello che arriva ascolta solo la puntata perché parlo di Spider-Man
e poi via.
A me interessa invece uno che dice no, ok, quando ascolto Daily Cogito mi ci metto d'impegno. Questo porta inevitabilmente a non poter diventare virali. Ciò non significa che io valuti il mio progetto anche sulla base del numero di spettatori, il numero di condivisioni, il numero di commenti, e questo non c'è alcun dubbio. Quindi credo che sia un criterio su cui bisogna essere un po' cauti, perché è un criterio che rischia di essere molto facilmente frainteso.
No, sono d'accordo. Infatti, se non mi sbaglio, Davide, lui ha detto proprio che l'avevi chiarito anche tu, se non mi sbaglio, forse o in via privata o anche in via pubblica, che Daily Cogito... proprio dal momento in cui è stato creato aveva l'intento di non essere seguito, di non diventare per forza mainstream, perché comunque è un tipo di contenuto che può essere seguito da una certa nicchia.
Certo.
E niente, quindi mi sembrava una cosa
interessante comunque. No, dopo li ringrazio, comunque è bello essere valutati bene, insomma. Poi cosa vuoi, con i Cerberi siamo sempre d'accordo,
perché poi c'era anche l'altro aspetto, ovvero Il successo di un canale ovviamente è importante perché questo ti consente di far crescere tutto il progetto in sé, ma d'altro canto anche più un creatore di contenuti è ossessionato in base ai suoi numeri, più tende ad oscillare il suo umore anche in base a come stanno andando un po' le cose.
Assolutamente.
E io devo dire che in questo anno e mezzo, ormai quasi due, che facciamo questo tipo di esperienza qui, più vedo che riesco a stare distante dai risultati che noi portiamo a fine mese, meglio sto.
Meglio lavori.
E comunque
anche.
È meglio anche lavori.
Sì, 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 sì.
Perché
sì,
se no tu dici, cavolo, però effettivamente dicembre sta andando un po' più rilento rispetto a novembre, allora adesso mi taglio i coglioni e li appendo e mi faccio un bel colletto oppure un bel fiocchetto.
Mi impicco con l'intestino,
bello,
si suol dire così.
Esatto, esatto, mi impicco con l'intestino.
Allora, questo è un tema importante perché secondo me tantissimi streamer, ma streamer in generale, produttori di contenuti, interpreta male. Quando ho detto fraintendere il ruolo dei numeri è proprio quello.
Esatto.
Cioè io letteralmente me ne sbatto le balle del numero di spettatori. È un numero che non guardo quasi mai. Ok, lo guardo magari quando, non so, quando ho bevuto Francesco Costa, aver fatto più di 1200 persone, ero contento.
Certo.
Ok, quando ci sono dei momenti particolari in cui peraltro lavori per avere pubblico è un discorso, ma non è quello il criterio di valutazione, perché per me il criterio di valutazione rimane ancora il mio orgoglio per i discorsi che pongo.
Esatto.
La qualità di trasmissione. Io sono convinto che lavorando in quel senso poi arriva effettivamente anche la possibilità di avere numeri e via dicendo. Infatti siamo stati premiati quando abbiamo portato certi contenuti. Quindi dal mio punto di vista è una cosa molto... E rischi di vivertela male.
Sì.
Perché se tu sei legato troppo al numero di spettatori cominci a porti il problema di che contenuto devo fare per avere più spettatori.
Esattamente.
Che è la domanda sbagliata da farsi.
Esatto. In non è più che contenuto voglio fare, ma che contenuto,
esatto,
piace alla,
esatto,
gente.
Esatto, è una cosa su cui ho continuato a ripeterlo negli ultimi anni, perché secondo me passa gran parte della serenità di una persona che lavora in questo ambito, la capacità di comprendere che prima arriva il contenuto che io voglio,
esatto,
e di conseguenza arriva il pubblico legato a quel tipo di contenuto. Altrimenti tu rischi sempre di fare contenuti per altri, il lo faccio per voi, che a me sta sulle palle tantissimo. Okay. Quindi è una cosa molto interessante quella del... Cioè, perché poi il rischio di questo discorso qual è? È di cadere in una soggettività quasi solipsista. Cioè,
sì,
io sono orgoglioso del mio lavoro perché sono orgoglioso dei contenuti che faccio. E cos'è che ti rende orgoglioso? La mia sensazione.
Sì.
Però non è neanche questo. Perché per me uno dei criteri fondamentali è il feedback della community. Attenzione, non i numeri della community,
esatto,
ma il genere di commenti, il genere di interazione, il genere... Quindi ecco, questo per me è importante. Uno dei criteri importanti infatti è il numero di abbonamenti, perché per quanto sia un numero, come spesso mi è capitato di dire, tu devi valutare anche cosa la gente è disposta a sacrificare,
certo,
per... il tuo contenuto.
Esatto.
Ok. Tempo. Quanto tempo la gente sta sul tuo contenuto? E la gente sui nostri contenuti sta molto tempo, anche su YouTube.
Porca miseria.
Siamo quasi a 20 minuti
quasi
di media.
Quasi 20 minuti di, okay, visualizzazione media.
Ok, capito. Trovatemi un altro
canale
che
volte,
fa...
circa 4,
esatto,
volte quello medio italiano.
Trovatemi
per farmi
un altro
un'idea.
Canale che fa questo tempo di visualizzazione. Quindi quello è un criterio. Due, il feedback delle persone che poi si abbonano. Sono abbonate attraverso Patreon e via dicendo. Per me queste cose sono fondamentali. Quindi troppa serietà che palle.
Sono d'accordo.
Albano, hai ragione.
No, ma è tipo due mesi che voglio cambiare la cover di questo, perché appena
due mesi?
Ecco, neanche
sono
che...
16 anni che devi cambiare da prima che inventassero l'iPad, tu devi cambiare quella cover.
Ma
è
lo
macchiata,
sai che...
è una cosa, chissà che virus ci sono su quella cover.
Io
Fede,
sono il paziente, anzi lui è il paziente zero, questo coso qua è il paziente zero secondo me.
Minchia,
esatto. No, perché
buonasera,
sai che io con la tecnologia ho un bel rapporto, ovvero di cercare di usarlo fino a quando veramente non mi esplode fra le mani. Guarda il mio computer di là e guarda questa cover.
Rick non paga abbastanza Fede per cambiare cover. Assolutamente,
esatto.
Marta, ci mancherebbe. Fede, no, Albano, che cattiveria. No, questa non la leggo. Cioè, però
gli do ragione, dai. È proprio di questa dimensione squadrato, infatti è per questo perché sono single, perché non riesco a trovare la fessura giusta.
No, Fede, no, smettiamola subito. No, non possiamo passare dalla serietà allo smerdo così.
Ma è così che è delicogito.
Hai ragione. Tyler Darden dice, ciao Rick, un saluto, è la prima volta che ti seguo in live. Lo leggete anche voi, Tyler Durden? Lo vedete anche voi o soltanto una mia visione? Eccoci, eccoci. Insomma, il Cerbero si è meritato un altro mese di sub. Vedi, è tutta una tattica per rubarci, esatto, subs. Manco la cover del tablet delle mie prof sgualcita e bucata. Quindi stanno... Adesso il tema è diventato insultare la cover del tuo, sì, iPad. Ma non solo, insultate anche l'iPad di Fede. Perché, sì, vogliamo, sì, ricordare, sì, la storia del tuo iPad, Fede. Dai,
perché?
Racconta, racconta.
In che senso? Di come me l'hanno rubato in,
no,
aereo.
No, del fatto che l'iPad sbagliato, nel momento sbagliato, che non ti serve un cazzo ed è bellissimo.
Non è vero,
cosa. Certo.
È la,
certo,
cosa che uso di più in assoluto.
Ma solo perché vuoi raccontartela, in realtà. È l'iPad a cui non va bene l'Apple Pencil 2. L'iPad che hai preso appena prima che venisse,
esatto,
fuori allo stesso prezzo,
esatto,
prezzo, l'iPad,
esatto,
Pro.
Esatto.
Cioè,
esatto,
capito? È un incastro perfetto di destini sbagliati.
Però, nonostante tutto, sono contento, dai. Perché mi accontento dei miei disastri, delle mie scelte assolutamente sbagliate. Anzi, devo accontentarmi. Sono fatto bene.
L'iPad ha scelto Fede, non il contrario. Esatto. L'hai preso da Ollivander.
Da Ollivander.
Esatto,
Ollivander, però, di AliExpress.
Immaginati Tim Cook. No, Tim Cook. Che arriva e fa: Fede, ricordati, non è l'utente che sceglie l'iPad, ma è l'iPad che sceglie l'utente. Ed è caduto in testa dallo scaffale.
Appena l'ho preso in mano, ho cominciato a scorreggiare. Proprio come la scena di Harry Potter con tutti i fumi, tutta la folata, capito?
Questo è quello giusto! C'era Tim Cook, diceva: no, non è vero, invece tu. No, è lui.
That's magic.
Va bene. Allora, questa sera, questo è l'ultimo Daily Coach del 2021, perché in realtà domani ci sarà un'altra puntata alle 18 con il Dufere Boldrin.
Sì.
Che però non è Daily Cogito, è il Dufere Boldrin, sì, fa parte del Daily Cogito, ma questo in fin dei conti è l'ultimo Daily Cogito che uscirà nel 2021. Domani Dufere Boldrin, quindi, che poi uscirà in differita alla vigilia di Natale, tanto un regalo sotto l'albero per voi, e poi noi andremo in pausa e quest'oggi vi raccontiamo un po' cosa ci aspetta nel 2022. Facciamo due ragionamenti su cosa è stato questa fine 2021 per, sì, i Cogito Studios, che è stato movimentato a dir poco, e poi insomma cerchiamo di raccontarci un po' di stronzatine, come bello che si faccia alla fine. Ari,
esatto,
non è qui con noi perché domani Ari ha il suo saggio di teatro, per cui ha studiato negli ultimi mesi e quindi sta studiando, però vi porta i saluti, gli auguri. Anche lei ricomincerà con l'anno nuovo, forse fa anche qualche live da casa nuova, però sul suo canale. Insomma, ci sono ancora delle cose. Durante le vacanze noi faremo una pausa di due settimane, intervallata da alcuni momenti in cui giocheremo, quindi come l'anno scorso, magari in due o tre pomeriggi, in cui veramente non ci abbiamo un cazzo da fare, siamo talmente stanchi di essere stanchi, di voler fare qualcosa che ci stancherà, ma ravvivandoci, e quindi avremo sicuramente in programma un pomeriggio su Age of Empires.
Sì, sicuro.
L'ho promesso, ci siamo, mi sono allenato, molto migliorato, speriamo, quindi lo facciamo. Poi faremo sicuramente un altro pomeriggio con il Morlock United.
Oh, yes!
Ragazzi, lo so che... Allora, io ho capito una cosa, che su questo canale il nostro pubblico del gaming se ne sbatte abbastanza, perché facciamo numeri piccoli. Però è divertente almeno... facendo nei momenti buchi e via dicendo fare queste cose qua. Vi ricordo anche che finora è stato un po' discontinuo anche a causa della quarantena e tutti i casini, però vi ricordo che nel 2022 il sabato la live non sarà una live di Daily Cogito, perché la domenica uscirà sempre il Best of the Week, quindi i momenti migliori della settimana. Il sabato quindi lo dedicheremo sempre a delle cose più leggere, che possono essere di just chatting, possono essere gaming, quindi non so, FIFA 22, può essere Age of Empires, giocheremo a scacchi,
sì,
magari potremo avere qualche ospite in streaming, che lo sapete, insomma, per Daily Cogito è una cosa che io non accetto.
È abbevante.
E quindi il sabato sarà un po' più leggera, ok? E la live veramente per passare un po' di tempo insieme, cazzeggiare, che rimarrà solo su Twitch. Quindi questo sarà di quello che ci aspetta durante le vacanze. Due o tre live un po' più lunghette di gaming, fondamentalmente, e poi magari anche ci facciamo gli auguri prima di Capodanno, quindi insomma, tranquilli, noi ci siamo, continueremo, anche perché voi durante questi mesi ci avete dato un sostegno talmente incredibile che, voglio dire, è veramente pazzesco. Quindi noi andremo in pausa, domani Dufere Boldrin e poi bye bye per qualche giorno, anche perché io e Ari cerchiamo di cercheremo di finalmente
finire ulteriormente
acquietarci nella nuova casa che ormai è fatta, finita. Nei prossimi giorni vi mostriamo anche qualcosina e sì, insomma, ci vuole. Intanto ringrazio Mici, ringrazio dalla parte dei sogni, grazie a Spina, grazie a Orsetto Iracondo, grazie a Mr. Jason, Captain Roger, grazie mille per i vostri abbonamenti, che sono stati tanti, quindi insomma grazie mille per questa questo inizio di stagione che è stato veramente incredibile. Manca solo il tetto e poi è pronta, dice la maggioranza silenziosa. Esatto, ci piove dentro, ma in questi giorni fortunatamente c'è bel tempo. Ciao belli, ma una lettura di livello, una detective story sui Tony Cupi della prima di True Detective o Disco Elysium? Sto giocando Disco Elysium, iniziato ieri sera, ho cominciato finalmente Disco Elysium e quindi avrò sicuramente di che parlarne, perché è molto molto interessante. È un anno che voglio giocarci, ma non ho mai avuto il tempo. Durante queste vacanze riuscirò un po' più a giocarci e quindi bene. Allora Fede, come sono stati questi mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, tre mesi e mezzo di attività?
Bella domanda.
Com'è andata? Dai, raccontaci il tuo stato psicofisico.
Io devo dire che...
devastato, ovviamente.
Però devo dire che in questi quattro mesi è stato il periodo dove io sto notando un certo tipo di transizione da bambino ignorante stupido a bambino grande ignorante stupido che paga le tasse, che adesso vive nel suo appartamento.
Sì. È stato un upgrade.
Esatto, è stato un upgrade. Quindi adesso mi sento un vero cittadino schiavizzato.
Bene.
In quanto capisco di quanto io stia dando allo Stato, di quanto poco mi stia restituendo. Benissimo, sono contento.
Sì. Anche la pensione, quindi a posto. Stai pagando quella degli altri, quindi pensione. È un animale mitologico che ormai sembra quasi leggendario. Però i vecchi ancora si tramandano questa leggenda. Sì. Pensione. Si chiama, ed è una sorta di leviatano che schiaccerà le tue gonadi in una morsa dolorosa e priva di qualsiasi salvezza.
A che età mi posso permettere questo bellissimo?
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A-15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Fine vita?
Mai.
Mai?
No, guarda che la nostra generazione ha una sola via d'uscita. Fare tanti soldi, comprare un bar sulla spiaggia di Santo Domingo.
Bravissimo,
esatto, Santo Domingo. Esatto. Così.
Sempre Santo Domingo.
Sempre questa. Quindi per me Santo Domingo è come le Fiji in The Truman Show, capito?
Bello, cioè, nel senso, sì.
È così. E quindi benvenuto in questa valle di lacrime.
Benvenuto, quindi grazie a tutti. E ovviamente anch'io sono rimasto veramente stupito dal tipo di supporto che abbiamo avuto nella seconda stagione.
Cioè.
Perché ovviamente noi avevamo circa calcolato un trend di come poteva essere la ripresa e tutto quanto. Invece è stato tutto proprio sopra le nostre aspettative.
Sì.
E l'altra cosa positiva che ho visto in questi quattro mesi qua, che nonostante abbiamo portato tantissimi ospiti, abbiamo parlato di tantissimi vari argomenti, almeno l'impostazione che è stata costruita per Daily Cogito in generale, per i Cogito Studios, è talmente efficiente, varia
ed efficiente
quanto basta, e comunque anche con così tanto potenziale, con così tanto margine comunque di creatività e di lavoro, che effettivamente io vedo veramente un bel progetto nel futuro. E quindi secondo me il nostro compito è cercare di prendere come bellissima esperienza tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso e cercare di riflettere, anche io cercherò di capire come possiamo ricominciare ancora di più la grande, per esempio a gennaio,
yes,
e sfruttare tutte queste cose che abbiamo imparato in questi mesi e capire come possiamo sempre cercare di dare quel qualcosina in più che non ci crei per forza è veramente la morte cerebrale, sì, per la quantità, sì, di lavoro che serve, ma al tempo stesso che faccia capire quanto comunque ogni singola puntata che facciamo porti ad un progresso. E io vedo questo progresso pian pianino. Infatti sono veramente triste di vedere altri tipi di creatori di contenuti che si sono come cristallizzati. Ed è facile in realtà cristallizzarsi.
Madonna,
è facile soprattutto
quando magari le cose funzionano.
Esatto, è facile le cose che all'incirca facciamo noi un po' adagiarsi sugli allori e capire, ok, all'incirca questo funziona, ci fermiamo lì.
Certo.
E ovviamente quando si tratta di sperimentazione, capire, ok, proviamo un po' questo format, proviamo il rassegnato stampa, proviamo il Daily Cogito, il Giotto, proviamo, che ne so, a fare tutte le interviste a questo orario, in questo tipo di impostazione. Però vedo che comunque di mese, non dico di mese in mese, però ogni 2-3 mesi qualche cambiamento noi lo portiamo e capiamo, ok, questo non funziona, bisogna un attimo rielaborare.
Certo.
E secondo me non è così scontato. E quindi questi mesi qua, e questi mesi qua che abbiamo vissuto e questi giorni che passeranno, li sfrutterò per capire come possiamo sempre cercare di portare quel qualcosina in più.
Sono
perché
d'accordo.
Secondo me stiamo raggiungendo un certo tipo di livello dove... È vero che il progetto in sé non è ancora mainstream, perché in sé il progetto non potrà mai diventare mainstream tanto quanto, che ne so, il gamer che ti porta il gioco del momento, ma si creerà secondo me una nicchia di persone molto interessante che sono veramente affezionate al contenuto, ed è quello che veramente conta ed è quello che sto imparando anch'io in questa esperienza insieme a te, ovvero di quanto sia importante veramente prendere quelle persone che sono realmente interessate
per le palle, però,
esatto,
per le palle. Per le palle.
Infatti sono tutti un po' dei cantanti lì, perché sono tutti un po' tesi.
Chi sta vedendo il video, sto dicendo prenderlo per le palle.
E è veramente cercare di darle quello che veramente si merita e dimostrando anche la passione e l'interesse che noi abbiamo verso quello che si parla.
Oh yes, sono molto tutto d'accordo, qua. Sono molto d'accordo, e in realtà io questa cosa l'ho detta anche qualche mese fa, il futuro della creazione di contenuti non è nella viralità, perché sempre di più è chiaro che quando tu cerchi la viralità devi sacrificare il contenuto che stai
sì.
portando.
Sì.
Per mille motivi, per la fruizione da clickbait, per la facilità di utilizzo, che con un certo tipo di intrattenimento può anche funzionare, ma che ci piaccia meno internet non vivrà dell'intrattenimento, perché l'intrattenimento
no,
è una cosa su cui le persone sono disposte a spendere meno tempo, meno denaro, meno energie, rispetto invece a un contenuto informativo che ti porta effettivamente qualcosa di concreto e via dicendo, il motivo per cui anche l'informazione o cambierà o sparirà così come, perché la gente a un certo punto si rompe
sì,
i coglioni.
Sì, sì,
guarda negli Stati Uniti, io ho letto un articolo questa mattina, no, ieri mattina, che diceva come ci sia letteralmente una desertificazione di Facebook, di TikTok,
pazzesco,
di Snapchat.
Pazzesco, sì, sì.
Ci sono una montagna di utenti che sta abbandonando le piattaforme. Perché? Perché a un certo punto, quando anche l'utente meno consapevole si trova a non avere più nessun tipo di vantaggio nello spendere 2 ore su quella roba,
sì,
smette di usarla.
Sì, sì.
È così. La mente umana è economista, anche quando non lo sappiamo, ok? E quindi a un certo punto, se tu non ne trai un vantaggio, e un vantaggio non può essere semplicemente dire che bello sto balletto! Non può essere solo quello, ok, peraltro ho detto esattamente così. A quel punto lì, il tuo cervello dice no, mi indirizzo ad altro.
Sì.
Perché ti stai danneggiando, e che ci piaccia o meno, la gente non si autodanneggia, a meno che non sia completamente fuori di testa. E non sono così tanti a essere completamente fuori di testa. Quindi, costruirsi una nicchia di persone che conoscono il progetto, ci credono
sì.
e investono tempo, energie, è la via di chiunque voglia fare informazione, divulgazione e via dicendo. Credo che sia questo la cosa fondamentale. E io stiamo cercando di farlo, cioè
sì.
nel senso non... Alla fine... Un contenuto è diventato virale letteralmente in questo anno e mezzo, ed è quello su eloquenza ed
espressività. A caso?
Non ho cercato la viralità.
No, esatto.
Cioè, quello è diventato virale. Siamo a 500.000 di visualizzazioni in un
esatto,
anno, ok?
Sì, sì.
Che insomma, per i miei criteri è assolutamente virale. Per il tipo di contenuto è come se è virale.
Certo, sì.
C'è un video in cui dico come si migliora l'eloquenza. 500.000 di ciao. Avevo fatto quel contenuto dicendo, lo vedranno in 2000.
Beh, e poi l'inizio soprattutto. Stenco! Cioè, proprio l'inizio poi.
È l'inizio meno catchy della storia dei video virali. Cioè, non vuol
Stonks!
È una roba incredibile. Quindi quello è diventato virale, però senza mirare alla viralità, capito? Alla
esatto.
fine è quello che fa la differenza. Se tu lavori in un certo modo, poi a un certo punto qualcosa fa zeng
esatto.
e allora lì ne trai un vantaggio effettivo. Ti ho anche citato a scuola per quel video, grazie Tom Bishop, grazie mille. E, quindi sì, è la nicchia, il futuro di internet è nella costruzione di nicchie consapevoli,
sì.
è che secondo me ancora in tanti non hanno capito, ed è questa cosa è collegata con quello che dicevamo prima sul cercare i numeri di un certo tipo, ok?
Sì.
Cioè cercare i numeri è fuggire dalla nicchia.
Sì, sì,
perché
sì.
in fin dei conti la nicchia, sai perché spaventa le persone? Perché devi costruire la relazione.
Ah,
cioè
sì.
La nicchia tu la costruisci se sei consistente nel tempo, sì. Se sei coerente nel tempo, se la gente riesce a riconoscere una maturazione, non dei salti, non dei cambiamenti repentini. Cioè io negli ultimi 4 anni, 5 anni sono cambiato, ma ci sono persone che mi seguono da 4-5 anni, alcuni anche da 6-7 anni, che hanno visto questo tipo di cambiamento, capito? Che è un cambiamento coerente di cui puoi riconoscere il percorso. E se tu ti costruisci un tot di utenti che capiscono questa cosa qua, allora lì puoi avere un... io credo che sia l'obiettivo un po' di Daily Cogito. Anch'io sono contento dei... Io sono molto contento dei contenuti che abbiamo portato. Mi è dispiaciuto, devo dirlo, sono dispiaciuto di due cose di questi ultimi due mesi.
Vai.
Uno è la mia incapacità di gestire il tempo e di aver dovuto, out of the blue, annullare il rassegnato stampa per un mese. Mi è dispiaciuto perché in realtà avrei comunque dovuto farlo, perché durante la scrittura del libro non c'era verso. O Daily Cogito o rassegnato, dovevo metterlo da parte, avrei dovuto capirlo prima.
Okay.
Cioè sono rammaricato del fatto di essere arrivato con l'acqua alla gola e averlo stoppato da un giorno all'altro, capito? Per esempio quando ci ho avuto il burnout.
Sì, certo, mi ricordo quei giorni.
Mamma mia,
sì, mi ricordo.
Ero devastato. Sono stato 3 giorni poi totalmente al 20% di energie. E quello sono rammaricato perché ero convinto, in realtà non bisogna mai avere troppa sicumera, ero convinto di aver capito certi miei ritmi.
Sì.
E invece no. E quindi quello mi dispiace. La seconda cosa che mi dispiace è la quarantena, perché per quanto io sia riuscito a mantenere Daily Cogito durante la quarantena, credo con anche delle belle puntate, però tutti gli ospiti che sono saltati a dicembre.
Sì, è stato un peccato,
Mi è dispiaciuto molto, avevamo degli ospiti molto belli, che però tranquilli tornano a gennaio sicuramente tutti quanti, insomma in questi giorni.
Tutte le cose che non mi hai detto che torneranno a gennaio, a me spaventa gennaio, a dir la verità.
Gennaio deve spaventarti.
Porca miseria.
Gennaio ti deve spaventare. A gennaio tornano, vabbè, ci sono gli ospiti saltati a dicembre.
Esatto.
Torna rassegnato stampa dal 10 gennaio alle 12. Migliorato,
di
rivisto, 4. Ampliato con il ritorno delle sigle! Tornano le sigle di Fede, ragazzi! Eh sì, è una bella cosa. Quindi a gennaio ripartiamo col botto. E io sono felice perché sono 2 mesi che non produco contenuti con la concomitanza del libro. Sai, non vedo l'ora che arrivi gennaio per tornare a pensare solo alle dirette.
Sì.
Ah, sì.
Sì.
Mamma
sono
mia.
D'accordo. Sì,
mamma
sì.
Mia. Cioè, io amo scrivere. Scrivere è una cosa bellissima. Però...
Solo se scrivi e basta.
Solo se scrivi e basta. O se scrivi... io so che la prossima volta che scriverò un libro sarà tipo... Io sicuramente in primavera, però soprattutto in estate.
Sì.
Io so che quando devo scrivere una cosa di ampio respiro, devo fermare il rassegnato stampa. Quello è una cosa proprio inevitabile. Potremmo trovare delle modalità diverse. Magari, non so, potresti tenerlo tu per un po' di tempo e via dicendo. Però questa cosa qua... l'ho capita proprio, non riesco a farle due live se devo anche scrivere, perché io la scrittura a me serve il mattino e il mattino mi serve libero per scrivere.
Abbiamo capito che quindi la scrittura e i traslochi sono le cose che più occupano lo spazio mentale in una persona.
Ragazzi miei.
Il trasloco.
Ma anche lì i traslochi, anche lì è stata una questione di sfiga, perché io l'avevo pianificata bene, cazzo.
Sì, cioè, mi ricordo.
Io ho pianificato in maniera da avere circa 15-20 giorni in
però,
cui ogni giorno un paio d'ora al mattino
c'avevi il COVID
e poi è arrivato il COVID.
Perfetto.
E il COVID mi ha mandato in mona tutti i programmi e ho dovuto fare in 4 giorni quello che volevo fare in 20 giorni.
Bellissimo.
Cristo e Dio, devastante ragazzi, devastante. Quindi in realtà quello è stato proprio un colpo di sfiga, di sfiga incredibile.
C'è stato però qualcosa che hai imparato da questi imprevisti, sulla gestione degli imprevisti? O è stato qualcosa che comunque semplicemente è stata sfiga e basta, secondo te?
Allora, se è stata una concomitanza incredibile di sfighe, sì. Però mi sono reso conto che, sai, l'anno scorso ho fatto il Daily Cogito sugli imprevisti, ok?
Sì, mi ricordo.
L'ho fatto. In realtà è un argomento che ogni tanto ritiro fuori perché so che interessa molto ed è una cosa che tante persone sentono, ok? Come gestire l'imprevisto. Io in quel Daily Cogito ho detto... Ed è una cosa che faccio ancora oggi. Quando programmo le mie giornate, quando faccio i miei piani per le settimane successive, io tengo sufficiente spazio per dover anche gestire e inserire cose impreviste. Lo faccio sempre. Ed è, c'è un problema. Il problema è che a volte l'imprevisto non è uno, non sono due, ma sono tre, quattro.
Sì.
E allora lì ti rendi conto che ti scontri con un limite. Ti scontri con un limite. E guarda, limite è la parola di questi, di questo, di questi mesi qua.
Sì.
Perché se guardate, è un argomento che è venuto fuori molte volte su Daily Cogito in questi mesi. Lo studio dei limiti, la comprensione dei limiti. Anche il libro che ho scritto per Feltrinelli, ragazzi, è il limite, quello, cioè nel senso è proprio il riconoscimento del limite. E quindi quando tu puoi lavorare quanto cazzo ti pare, puoi essere attento, puoi essere previdente, però poi arriva il momento in cui 3-4 imprevisti grossi
ti cambiano parecchio.
Alcuni magari accadono perché li hai messi da parte tu.
Sì.
Altri capitano perché il mondo è un pezzo di merda e ti capitano tutti quanti in sequenza e a quel punto lì non puoi fare nulla, i tuoi programmi vanno in mona, come si suol dire in questi casi. E sono i momenti in cui non devi tu fare il mona.
Esatto, sì, sì, sono d'accordo.
Quando i programmi vanno in mona, non fare il mona. Credo che sia un ottimo nuovo slogan per Daily Cogito.
Io lo voglio scritto sulla mia lapide.
Tanto è bello, perché è bello. Quando le cose vanno in mona, non fare il mona.
Perché poi, sai, c'è anche il livello di iperprogrammazione, che ovviamente credo che sia ancora più tragico. No, non, o almeno... È tragico tanto quanto non farsi un piano, secondo me, lì per proprio progettazione.
Sono d'accordo.
Perché in quel caso lì proprio tu non ti lasci alcun tipo di lasco. Sì. E secondo me questo ti stressa molto di più anche dal punto di vista mentale. Invece creare quel giusto equilibrio fra avere quei piani giornalieri che devi cercare di rispettare, perché sennò non ti crei un imprevisto, ti crei un accumulo di attività pregresse che ti ritrovi, che ne so, il sabato mattina dalle 9 alle 9 e mezzo dove scrivere 16 romanzi, fare tutti, non so, i lavaggi di casa e costruire anche 12 capanne in Uganda. Questo perché non ti sei programmato bene. Quindi riuscire a fare il giusto, o almeno riuscire a trovare il giusto equilibrio anche per lasciarsi quel tempo da poter dedicare ad altri imprevisti, perché anche credo che in primis io in realtà non sono ancora in grado a capire quanto tempo veramente ci metto a fare una cosa. Perché certo, ci sono delle attività che secondo me io sottostimo e ci sono delle attività che magari sovrastimo, quindi bisogna sempre tenersi un po' di margine, perché credo che sia anche abbastanza naturale pensare vabbè ci metterò mezz'oretta a questa cosa qui, a portare questo pacco dallo studio a casa per aiutarmi con il trasloco, invece ci metto 2 ore e non so perché magari succede a tutti quanti, però vedo che in realtà a molte persone succede di sovrastimare la quantità di cose che noi riusciamo a fare in un certo periodo di tempo.
Quello è un problema enorme.
Secondo te quello è semplicemente una questione di... fretta che noi ci dobbiamo mettere e pensare ok, visto che devo farlo in mezz'ora allora ce la farò in mezz'ora.
Quello secondo me è come potrei dire, è un sovrastimare, più che altro è un pensare positivo, troppo positivo, cioè nel senso prima dicevo noi siamo creature economiche, ok, però siamo anche creature che si abbracciano tanto alle loro fantasie, ok, sì. Cioè nel senso ci piace fantasticare, quando tu hai 3 attività che sai che in normali casi ti portano via mezz'ora l'una,
sì,
tu non puoi preventivare 1 ora e mezza.
No.
È un suicidio. È un suicidio.
Esatto.
Quindi, in realtà, io questo l'ho fatto in questi giorni, per esempio. In questi giorni, un trasloco è una roba che fai una volta ogni 5-10 anni.
Quello
ok.
Ci sta.
Però, in fin dei conti, sapendo il tragitto, casa vecchia, casa nuova, studio, sapendo quello dove impacchettare via dicendo, mi sono dato in linea di massima dicendo, ok, tutte le robe che sono in cucina ci metto 2 ore per impacchettarle,
sì, sì, sì.
Ok, mezz'ora per trasportarle, altre 2 ore per spacchettarle. E mi sono preso in realtà un'intera giornata per la cucina. Cioè, ho fatto.
Sì.
E ha funzionato, perché poi in realtà capitava che ti mancava, non so, lo scotch, ti mancava la lampadina,
quelle
ti mancava la prolunga,
sì,
via dicendo. E quindi si riempie di cose. Quindi in realtà è, non dobbiamo abbandonarci alle fantasie dell'essere così efficienti, è che ci piace pensarci efficienti.
Esatto, sì, okay. Ci piace pensare di essere efficienti.
Anche quello è, il pensarci efficienti è un po' un tentativo di combattere la mortalità, no? Cioè nel senso, sei efficiente perché significa che potrai completare tutto nel tempo che ti prendi. Invece no, tutto quanto ti crolla addosso prima o poi. E quindi tu, qualsiasi attività fai, io cerco sempre di aggiungerci minimo un 20-25% di tempo in più.
Sì, sì.
E questo è un'ottima cosa, perché di solito ti permette anche di eliminare cose che vorresti fare che non riuscirai a fare. Poi magari c'è la volta in cui tutte le cose si incastrano perfettamente, dici cazzo potevo fare anche quella roba là, E però ti metti a fare qualcosa di bello, magari, non so, sì, ti ritagli un'ora per giocare a qualcosa,
esatto, sì, sì,
allora può essere utile. Quindi è tutto legato al... è che noi in quest'epoca abbiamo questo horror vacui, ok? Tutti i tempi morti, ci sembrano tempi persi, tempi gettati, e quindi dobbiamo usare l'agenda come se fosse il campo di concentramento dei nostri impegni, capito? Devi riempire ogni spazio, non può esserci un respiro.
No, no, no.
E quello ti porta poi, ed è quello che purtroppo ho fatto, pur ripetendo questa cosa da anni, però l'ho fatta quando mi sono messo a fare libro, rassegnato stampa, daily cogito, tutto insieme, poi gestione community, perché poi io sono il mio community manager ed è un problema questo, ok, e quindi insomma tutto insieme e basta. Ho sovrastimato e prank,
è abbastanza,
sono caduto male,
abbastanza normale,
caduto male,
no infatti. Sai che cosa anche mi è venuto in mente? Che effettivamente, soprattutto grazie a questo trasloco che io ho fatto, sto capendo di quanto è stato fondamentale per me proprio cercare, a proposito di efficienza, cercare di togliermi veramente tutti quegli attriti inutili. Uh-huh. Perché in questo caso, cioè, veramente a stare 50 metri dallo studio mi ha aiutato in così tanti modi che veramente non ne hai idea. E io mi sono reso conto di quanto tempo noi in realtà sprechiamo in attività che noi non pensiamo che in realtà siano assolutamente perse. Quindi se io ho uno di quei classici, come si può dire, sogni per l'anno prossimo, i requisiti per l'anno mm-hmm. prossimo, è cercare proprio di stare ancora più attento su quali sono quelle attività che inconsciamente mi fanno perdere tempo. E anche se quella mezz'ora lì la passo non a viaggiare in macchina per venire qua in studio, ma per stare qua un attimo sereno, un quarto d'ora seduto, è meglio così sinceramente piuttosto che passare un quarto d'ora in macchina a stressarmi in mezzo al traffico. E quindi il mio requisito per l'anno prossimo è cercare di eliminare sempre di più quegli inutili attriti verso le attività che mi rendono qualcosa durante la giornata.
Sì,
me sono ancora tanti, però si può lavorare.
Questo lo puoi fare programmando bene, cioè nel senso, questo esatto. devi darti. Poi cosa vuoi? Nella programmazione la cosa più difficile di tutte è rispettare i programmi, perché questo capita quando uno comincia a... Grazie per l'affumicamento. Quando uno comincia a crearsi dei programmi,
sì,
lo fa con grande entusiasmo, ok? Di solito, sì, questa
sì,
settimana
prossima sarà una roba pazzesca.
Questo.
Ok, io faccio sempre così.
Esatto. E il problema è che a un certo punto l'entusiasmo si spegne e subentra la fatica di affrontare qualcosa che era bellissimo quando l'hai programmato.
E poi
invece non è così bellissimo. Di nuovo, perché noi siamo innamorati delle nostre fantasie.
Ti rendi conto che sei un pazzo se vuoi veramente rispettare lì, quella schedule?
A quel punto lì succedono due cose. No, magari la schedule è rispettabilissima, ma succedono due cose. La prima è che ti rendi conto che hai idealizzato il tuo programma.
Sì.
Ok. E in realtà è comunque faticoso. Non è che programmare le cose le renderà meno faticose. Col tempo lo farà, ma subito no. In secondo luogo, che tu in quel momento potresti fare un sacco di roba molto più bella.
E quindi, giocare a Bloodborne.
E il programma salta perché non riesci a pesare
sì.
il costo e il beneficio. Perché quando tu cominci a programmare, il beneficio arriva più tardi.
Sì.
Il beneficio del rispettare i programmi arriva tardi.
Sì, sì, sì.
E noi invece abbiamo bisogno di dopamine immediate, vogliamo sì, subito sì, esplosioni di endorfine, quindi il tasto
vogliamo
per
subito la soddisfazione.
Combattere in Bloodborne ci dà una cosa, che bello. E io ho avuto una delle cose che la mia famiglia mi ha insegnato è una frase che avevano tratto da Don Camillo. Don Camillo e
sì.
Peppone, Don Camillo,
sì,
che
certo.
è il film. Don Camillo diceva sempre, io non ho mai amato quei film perché me li facevano vedere da piccolo, ero troppo piccolo per apprezzarne l'umorismo e via dicendo. E Don Camillo però diceva questa frase qua: prima il dovere, poi il piacere, ok? Ed era una frase che ripeteva sempre nei suoi
sì,
film.
Certo.
Questa roba qua, mia madre, mio padre, quando mi davano delle piccole cose da fare, io, come ogni bambino, dicevo, sì, no, ma posso prima masturbarmi, tipo, no, cioè, nel senso,
no, figliolo,
no.
La sedicesima di oggi, no, anche...
Prima il dovere, poi il piacere. Quindi tipo, ripetendomi quella roba lì, prima riordinavo quello che c'era da riordinare, tipo non so, prendevo, ma roba stupida, tipo prendevo il pacco di carta igienica e lo riordinavo nel mobile, ok?
Ok.
Cose del genere. E quando andavo a fare le cose che volevo fare,
mm-hmm.
ero molto più sereno, capito? Quando mi capitava di rovesciare le cose. E io credo che un po' la capacità poi di programmarmi e di rispettare i programmi, un po' mi arriva da lì, capito?
Ok.
Perché la programmazione è veramente un prima il dovere e poi il piacere. Il dovere è rispetta il programma che ti sei dato. Perché è stato fighissimo riempire l'agenda di mezz'orette, di orette in cui devi fare quella roba lì. Ma quando arriva il momento per programmare, quella roba lì è una rottura di cazzo.
Sì.
E se tu non la consideri il tuo dovere, darti un imperativo categorico rispetto ai tuoi programmi, andrà tutto nella merda, andrà tutto in mona e a quel punto lì diventi mona.
Noi dobbiamo veramente chiedere il copyright della parola mona.
Sai che sarebbe bello? Cioè, ti pensi Balasso quanti soldi dovrebbe darci, cazzo? Cioè, Balasso dovrebbe...
Perché lui continua a usarla impropriamente.
Oh, mona sì, lo dice.
No!
No, impropriamente però lo dice. Tutti i veneti, anche Pennacchi, tutti anche i veneti Pennacchi dicono mona. Quindi avremmo... Cioè, se riusciamo a farci pagare per i mona, ragazzi... Che significa mona?
Tutto.
Allora, mona in Veneto... te sei un mona. Te ok, sei un mona. Significa sei... Sei coglione.
Sì, sì, sì.
La mona, però, è la vagina. Ok, quindi c'è questo enorme rovesciamento. Te sei un mona, però poi c'è la mona. E quindi è come se guardassi qualcuno, sei un vagina. Ah, te sei proprio un vagina. Non funziona in altre lingue, però in Veneto sì. Quindi mona e vai in mona significa vai in vagina, ok?
Esatto.
Quindi è una cosa, è una parola che io amo molto, mona. Mona sì, vuol sì, dire sì, tutto. Mona come pota.
No.
E viene usato in modo di no, vedi, pota è un'esclamazione. Te pota, cioè significa cavolo, cazzo. Non dici sei un pota, ok, in bergamasco, in bresciano. No, invece mona è un attributo, ok. Quindi Pennacchi c'è un video in cui spiega bene, sì, bene, prendendo cose parziali, però sì, 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 la spiegazione è interessante. Veneto lingua sessista. No, in realtà è inclusivissima.
No,
cioè, la mona che diventa un mona. Ma stiamo scherzando. A sto punto facciamo anche mene.
Oh, il mene. Il mene.
L'imene.
L'imene.
Ma vai mona. Risposta magari. No. Pote in bergamasco è anche la vagina.
Ah, sì?
Ma dai,
interessante.
Sai che questa cosa non la sapevo. E ho amici bergamaschi, però non sapevo.
Interessante.
La pota, non lo sapevo. Bene. Però comunque l'utilizzo è diverso, l'utilizzo è molto diverso. Poi i bergamaschi, insomma, adesso salteranno per aria, sono usati in modo diverso. Però va bene così.
Direi che è un'ottima postilla dopo il nostro discorso.
Esatto, esatto. Come si batte il boss doppio di Anor Londo? In che senso, come si batte? Ne abbatti uno e poi abbatti l'altro, non li combatti entrambi? Che domande Albano, domande da Dark Souls. In realtà sono bergamasco, ma hai ragione, certo, mandandolo in mona, esatto. Ma vai in mona, Orstin, vai in mona, Smaug, vai in mona, esatto. Bellissimo, peraltro, bellissimo boss, è uno dei combattimenti più divertenti di tutti i Souls. Evoca i solei, repreghi il sole. No, Shadow, non si evocano mai gli aiutanti in Dark Souls, dannazione. Ma cosa mi tocca leggere? Preghi il sole, ma non evochi i solei. Cosa ne pensi? Lo studio della filosofia nelle scuole? Penso che per come è fatta la toglierei senza nessun problema. È totalmente inutile se non dannosa per persone che potrebbero appassionarsi alla filosofia, invece finiscono in questa galleria di pazzie. Orstins e Veneto. Sono totalmente contrario al modo con cui si insegna filosofia oggigiorno nelle scuole. E il bello è che vogliono estenderlo anche agli istituti tecnici. Non ha nessun senso.
Poveretti.
Non ha nessun senso.
Poveretti.
Così. Fate teoria dell'argomentazione. Fate logica. Fate dibattito. Allora lì sì, filosofia diventa, ha un senso. E magari ci infarcite dentro qualche citazione, qualche autore, certo. Ma no, sta storia della filosofia fatta a buffo, ragazzi. No. Quindi va così. Allora, vediamo se c'è qualche domanda che hanno evidenziato, visto che ce n'erano alcune, così poi andiamo verso la chiusura di questa puntata. E in chiusura poi vi raccontiamo anche un po' il 2022, dai, sì. cosa ci aspetta. Allora,
se non mi sbaglio, ancora prima, forse avevano chiesto se tu avevi qualche libro da consigliare sulla vita di Gesù. Perché forse aveva citato anche Saramago, ma ho letto di
sfuggito. Il Vangelo secondo Biff. Tu non hai idea di cosa sia il Vangelo secondo Biff. È uno dei testi satirici più belli sulla
religione.
Un capolavoro totale. Vangelo secondo Biff, leggetelo, ragazzi. Meraviglioso. È la storia di Biff, l'apostolo fraterno, amico fraterno di Gesù, che però non compare negli altri Vangeli per dei motivi molto precisi. Ed è un libro bellissimo, il Vangelo secondo Biff. L'abbiamo citato, credo, con Lucrezia Ercoli, mi sa.
Ah, ok.
Sì, capolavoro.
Shadow.
Allora, Carcarelli chiede...
Ah, di Carcarelli, ok.
Vedrei molto bene uno special cogito con Boldrin sul tema scottante delle pensioni. Ricche, che ne pensi del fatto che i ragazzi nati negli anni 90 saranno destinati ad andare in pensione a 70 anni con una pensione molto più bassa rispetto ai loro genitori? Capisco il fatto che la riforma Fornero ha reso sostenibile il sistema, ma personalmente non credo sia umano lavorare fino a quell'età, sinceramente. Io, guarda, allora, il sistema pensionistico credo sia una di quelle cose che andrebbe privatizzata.
Certo.
Cioè, io sono uno di quelli convinti che bisognerebbe prendere e fare una exit strategy, perché con il problema demografico che stiamo affrontando e che nei prossimi 20 anni diventerà enorme, le pensioni, se rimangono pubbliche, diventeranno laghi di sofferenza infinita. Quindi sono completamente convinto che le pensioni vadano privatizzate. Ovviamente non si può fare dall'oggi al domani, però bisognerebbe avviare una riforma che prenda 20 anni e che gradualmente porti le pensioni attuali a venire erogate e poi piano piano scomparire con la morte di chi è in pensione, e mano a mano chi oggi ha 20 anni abbia sempre maggiormente la possibilità di crearsi una pensione privata, erogata quindi da un'azienda, sì, che si occupa di quello. Fondi pensione, rendite finanziarie, via dicendo. Questo è quello che penso delle pensioni, perché siamo qui a raccontarci la balla incredibile che il sistema pensionistico pubblico, solo pubblico, e ricordiamoci che oggi in Italia non c'è nessun incentivo a crearsi un sistema di pensione complementare,
no.
Perché tu puoi dedurre solo fino a 5.000 euro all'anno.
No, stiamo scherzando, devastante.
Siamo nel 1980. E, oggi non c'è nessun incentivo, oggi il sistema pensionistico è pubblico in tutto e per tutto, e col problema demografico, non so, come dice Saviano, i figli degli immigrati ci pagheranno le pensioni, e non succederà, oppure la nostra generazione si troverà di fronte a un cataclisma economico a causa del buco nero chiamato pensioni. Questo è. Ragazzi, è un macello il discorso delle pensioni, purtroppo.
Parlare di pensioni con Boldrin potrebbe essere interessante.
Allora, vediamo se c'è qualcosa. Sì, beh, comunque prima o poi, ma in realtà ne abbiamo già parlato con Boldrin.
Sì.
Quindi è un argomento che è già venuto fuori. Quale versione della Bibbia hai? Io ho varie versioni della Bibbia in casa. Ho tre Bibbie. Ho una Bibbia, è soltanto Antico Testamento in realtà, che per me è la parte interessante della Bibbia. Cioè, i Vangeli li ho letti, cioè, però ci sono dei bei passaggi, mettiamola così, dai. Li hanno scritti benino, però
che cosa vuoi dire del 2022?
Allora, sul 2022 ci sono delle cose in campo. Ma intanto ritorno del rassegnato stampa. Abbiamo ad aprile l'uscita del libro per Feltrinelli, il cui titolo è lo saprete a tempo debito, mangioni curiosoni. Quindi ci abbiamo quello. Dopodiché avremo un corso insieme ad Alessandro De Concini, che abbiamo cominciato proprio in questi giorni a preparare, una bella 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 cosa che faremo con il grande ADC. Il titolo non è Mona, no Marco, non è quello. Dopodiché la collaborazione con il comune di Schio sarà ancora più stretta e stiamo preparando un festival, quindi qui per il territorio. In primavera ci sarà un festival con i migliori ospiti, tipo i migliori 20 ospiti delle due stagioni di Daily Cogito, da quando abbiamo aperto i Cogito Studios, e quindi sarà un festival della durata di un weekend con conferenze, laboratori, una roba grossa. Gli eventi dal vivo, vi ricordo anche che a gennaio, insomma, ci vediamo a Bologna, ci vediamo a Cesenatico. A febbraio Torino, stiamo lavorando per Napoli, per un ritorno a Milano, quindi insomma tanti spettacoli, almeno uno, a volte due al mese, quindi insomma ci vedremo in giro per l'Italia. E dopodiché gli ospiti, vogliamo investire molto sugli ospiti. Io ve lo dico, signore e signori, noi quest'anno abbiamo potuto portare gli ospiti dal vivo anche durante periodi di lockdown, anche quando non si poteva fare gli eventi, perché gli eventi per noi sono un ottimo modo per ripagare le spese degli ospiti, vitto, alloggio, viaggio e via dicendo, è grazie ai vostri abbonamenti. Cioè, senza gli abbonamenti di Twitch non avremmo mai avuto la possibilità di arrivare a portare certi ospiti, che magari sono state anche ingenti come spese per portarli da luoghi lontani e via dicendo. Quindi ricordatevi che i vostri abbonamenti vengono spesi per portare ospiti di livello. E a gennaio abbiamo ospiti di livello, gennaio e febbraio avremo ospiti di livello. Vi daremo tutte le notizie presto, avrete i calendari. Una cosa che mi riprometto di fare è ritornare a... in questi due mesi purtroppo è andato tutto in mona per colpa di libro e poi Covid, però l'idea è quella di tornare bene a fare tutte le programmazioni con le agende settimanali e via dicendo. Newsletter, che purtroppo è un mese che non esce, adesso ne esce una prima di fine anno, con un po' di ragionamenti, un po' di cose interessanti, però non ho proprio avuto la possibilità, ragazzi. E vi ricordo che se volete, anzi vi metto il link della newsletter che uscirà proprio in questi giorni. E fermi lì che ve lo piazzo. Dov'è la newsletter? Eccola qua. La newsletter, tac. E quindi insomma ci aspettano dei mesi pazzeschi. E incolla. Eccola lì, quella è la newsletter, andate a iscrivervi alla newsletter. Quindi aveva tanta roba grossa e io non vedo l'ora, sinceramente. Newsletter utilissima sempre, ne sono contento. Just purtroppo, appunto, nelle ultime settimane è mancata, ma tornerà. Basta, sono queste le cose che volevo dire. Andiamo avanti a testa bassa, creando ancora migliori contenuti e con un sacco di idee in testa, quindi tutto molto bene. E chi mi dice che gli abbonamenti vengono investiti in Dogecoin? Sì. A inizio anno voglio fare anche una bella puntata sulle cripto, dai. Cominceremo a parlare di cripto, perché io sto vedendo un po' troppo fanatismo e secondo me, ragionare un po' su alcune cosette. E ci prometti più tette? Beh, se volete io posso mostrarvi le mie, è che ci bannano evidentemente. Quindi non è il caso. E basta. Mi sono risentito la seconda volta la monografia di Saramago. Di Pessoa o Camões hai mai trattato? Beh, Pessoa l'ho citato varie volte, però devo farci anche su di lui una monografica. Camões non lo conosco invece. E poi ovviamente a gennaio tornano anche le monografiche, sempre due al mese. Ho intenzione di andare avanti con le due al mese, perché qui su Twitch le monografiche vanno alla grande e io sono sempre contentissimo. Di nuovo, non ho fatto in queste settimane da quando è stato positivo, perché a casa mi era veramente difficilissimo, con la gatta che rompe i coglioni e le distrazioni, preparare le monografie. Per la monografica mi servono i Cogito Studios, niente da fare. E quindi, perché non ti inventi le daily coin come criptovaluta per noi del primo mondo dell'intelletto, cultori della materia? Guarda, sono nate talmente tante shitcoin negli ultimi mesi che sinceramente aggiungerne un'altra mi sembra soltanto fare rumore, quindi no.
A noi piace fare rumore.
Sì, ma bisogna che anche il rumore sia di alta qualità, cioè nel senso. Vedremo, potrebbe essere un'idea del futuro. Tu hai qualcos'altro da aggiungere, Fede?
No, però sappiate che per l'anno prossimo stiamo pensando anche ad altri progetti interessanti,
tipo,
ma di cui non parleremo ancora.
Non ho idea di quello di cui stai parlando. Ma dammi una parola in codice.
Furgone.
Ok, sì, cazzo, figata, è vero.
Parola codice, furgone. Adesso ho capito.
Che cosa stai dicendo? Che cosa? Hai buttato giù di nuovo il tuo merdosissimo iPad. Furgone. Ah, sì. Momento.
Quindi sì, stiamo lavorando anche ad altre cose.
Tanta roba. E quindi, insomma, dai, ci aspetterà un 2022 pazzesco. Nel frattempo concluderemo questo 2021 domani con l'ultimo Do Fare Boldrin dell'anno. Non so ancora di cosa parleremo, ma sarà sicuramente un delirio.
Sì.
E poi in queste due settimane comunque in live qualche volta ci vediamo per fare delle cose divertenti. La Cogito Mobile, esatto, di Longog. Io vi ringrazio tanto per questi mesi, ragazzi. Abbiamo raggiunto dei traguardi incredibili. Bene, Fede, molto bene. Traguardi incredibili. Vieni avanti. dei traguardi incredibili, sta fermo, dei traguardi incredibili, fra cui i 2000 abbonamenti che in realtà abbiamo sfondato varie volte, cioè nel senso almeno 3-4 volte in questi mesi, ed è una cosa pazzesca, ed è una cosa pazzesca che non pensavo possibile. Io mi ricordo l'anno scorso quando continuavamo ad arrancare per arrivare ai 1500, ogni volta che sfondavamo i 1500 era fighissimo,
adesso,
fighissimo.
Oh, raga, adesso, cioè,
adesso siamo sotto i 1600 e mi sembra di vivere sotto un ponte.
Sotto un ponte di dollaro.
No, però davvero ragazzi, è qualcosa di incredibile questa community. Io credo che, insomma, voi ci diate un'enorme motivazione ad andare avanti con sempre maggior qualità, portando ospiti, discorsi, e continueremo così anche noi, cercando di migliorarci sempre, perché in fin dei conti, se non usi internet per migliorarti, che cazzo usi internet a fare? Daily Cogito spero sia sempre un ottimo modo per migliorarvi e darvi strumenti. Io vi ringrazio tanto per questo 2021, grazie, tanti auguri di buone feste, ci vediamo comunque domani e nei prossimi giorni, ma buon Natale, buon Capodanno,
buone feste,
buoni propositi, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa,
ciò che
anche
pensa.
L'anno prossimo! Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.